Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Squadra che vince non si cambia, e sono qui con il mio amico Maurizio Casiraghi, zoologo, per parlare di una cosa fondamentale, e cioè quanto è difficile riprodursi. A parte il fatto che la natura non ha i social, non ha Tinder, e quindi ha dovuto escogitare un sacco di modi diversi per portare a termine la missione.
Riprodursi.
Sigla.
Questa è Discoscienza e io sono Andrea Bellati. Cerco le notizie più curiose e interessanti sulle principali riviste scientifiche del mondo e poi le faccio girare qui, sul piatto, ogni settimana. Discoscienza, la scienza suona bene. Suona bene.
Allora Maurizio, abbiamo detto appunto la natura ha dovuto inventare un sacco di modi diversi per riprodursi e devo dire che la fantasia è stata veramente impressionante. Parliamo chiaramente non solo di posizioni, cioè non di un Kama Sutra animale, ma proprio anche di abitudini, perché ci sono due momenti, no, nella riproduzione di un animale.
Sì, il momento in cui bisogna arrivare, quindi portare gli spermatozoi nella femmina, e poi c'è tutta la storia, una volta che lo spermatozoo è lì, l'incontro tra lo spermatozoo e l'uovo.
Quindi diciamo che i momenti sono, uno, determinato dal comportamento, quindi conquistare il partner, giusto? E il secondo, scaricare il proprio contenuto genetico nel partner e a questo punto lasciare che la natura genetica, biologica, cellulare faccia il suo mestiere.
Sì, stiamo lasciando stare un po' tutti quegli animali, principalmente marini, che in realtà rilasciano nel mare direttamente spermatozoi e uova. Quelli, va bene, è una parte anche quella molto comune, però diciamo lì c'è un po' meno interesse perché sono delle questioni chimiche di riconoscimento cellulare che avvengono nell'acqua, importanti, però chiaramente quando parliamo di riproduzione di animali intendiamo delle riproduzioni attive in cui maschio e femmina stanno cercando di fare qualcosa.
Ok, quindi parliamo proprio di contatto fisico. Ma senti, qualche tempo fa ci fu quello scandalo a Parigi, no, delle cimicine elette, e so che le cimici lo fanno veramente strano, me lo racconti un po'?
Allora, le cimici dei letti sono note nel mondo zoologico per avere un tipo di accoppiamento che viene definito traumatico, perché a parte la via normale, quindi attraverso l'apertura genitale, i maschi possono penetrare la femmina in varie parti del corpo, bucare l'esoscheletro, rilasciare degli spermatozoi e questi sono in grado di fecondare la femmina. E quindi quando si guarda una femmina di cimici dei letti è tutta bucarellata.
Ma quindi nel senso, se lo bucano in qualsiasi parte poi gli spermatozoi raggiungono le uova?
Sì, si crea una cosa molto particolare, vengono incistati in una specie di sacchetto cellulare e dopo da lì vengono trasportati verso appunto gli ovari e riescono a fecondare appunto le uova. È molto strana questa cosa, ma la cosa ancora più strana, se vuoi, è che quando si sono guardati i maschi, anche i maschi sono pieni di buchi, quindi vuol dire che tutto sommato nel mondo delle cimici dei letti non è che si faccia grande differenza, il primo che passa va bene.
Cioè, trafiggono, crivellano il primo che passa, a prescindere.
Viene crivellato in senza colpo ferire. Tra l'altro lo fanno così anche le chiocciole, quelle, le lumache, quelle col guscio che vediamo, anche loro.
Cioè,
fanno
le escargot, quelle che alcuni, diciamo, mangiano.
Sì, anche loro fanno una cosa di questo genere. Loro direttamente sono degli ermafroditi.
Cioè maschi e femmine contemporaneamente.
Maschi e femmine contemporaneamente.
Cioè una chiocciola, un escargot è sia maschio sia femmina.
Sì.
Pazzesco. E quindi cosa fanno, scusami, si fecondano vicendevolmente o una tra virgolette fa il maschio e l'altra fa la femmina?
No, si fecondano vicendevolmente sparandosi un dardo rigido direttamente intradermico, quindi si bucano una con l'altra e si scambiano spermatozoi, quindi una feconda l'altra.
Cioè c'è del sadomaso?
Sembra un po' così, sì, perché lì effettivamente è proprio un dardo che rimane infinzato per molto. Tra l'altro adesso è primavera e magari può capitare di vederle, perché si vedono appunto in accoppiamento in giro.
Incredibile, pensa degli animali così miti che invece nascondono questa natura appunto fetish.
Su questo, se vuoi, ti posso dire invece una cosa divertente, che ci sono anche dei vermi del mare, sono di platelminti, adesso non è tanto importante la cosa, che anche loro sono ermafroditi, però in realtà, visto la domanda che mi hai fatto, loro tutte e due cercano di trafiggersi col pene che tirano fuori. E la cosa interessante è che c'è un combattimento, perché chi riesce a avere la meglio giocherà il ruolo di maschio e quindi farà soltanto la consegna dei spermatozoi. Chi perde diventerà femmina e dovrà far sviluppare le uova. E quindi non è detto che sia uno o l'altro che soccombe, cioè c'è proprio un accoppiamento con battaglia tra questi due.
E farlo con veramente a pene di ferro e chi vince feconda. Ok, invece mi piace sempre osservare quelle foto, quelle immagini, ma anche dal vivo delle romanticissime libellule che si accoppiano a cuore.
Sì, loro, a proposito, dicevi Kama Sutra all'inizio, loro fanno veramente delle contorsioni incredibili. Questo perché l'apertura genitale del maschio, avete presente una libellula, no? È molto allungata, l'addome è molto lungo, e quindi l'apertura genitale del maschio è a metà del corpo, quello della femmina invece è terminale. Allora, quello che succede è che il maschio ha delle specie di pinze in fondo all'addome con cui afferra per il collo la femmina. La femmina si allunga per raggiungere, si inarca per arrivare appunto a trovare l'apertura genitale del maschio, e il risultato è che la forma è quella di un cuore.
E riescono a volare con la forma cuore?
No, con la forma cuore non riescono a volare, però il maschio riesce a volare trattenendo la femmina, perché dopo l'accoppiamento, per evitare che ci siano altri maschi che si accoppino, la femmina viene portata dal maschio agganciata, allora lì si volano, così lei depone le uova e il maschio è sicuro di essere il padre. E anche qui c'è un po' di omosessualità, perché nel fare questa cosa della pinza si lasciano dei segni sul collo appunto delle femmine, e questi segni sono stati visti anche sul collo dei maschi, e quindi sembra che anche qui non ci sia una grande differenza tra maschi e femmine.
Anche nell'ombrico c'è questa forma di ermafroditismo, dove do coio coio e chi capita c'è.
Allora, gli animali, questa è un po' una regola generale, eh? Gli animali, se sono lenti o vivono in ambienti particolarmente complicati dove incontrare un partner non è tanto facile, allora è meglio che tutti i potenziali accoppiamenti siano interfecondi. E allora ecco che succede questa cosa, gli ermafroditi nei lombrichi sono comuni perché, stando sottoterra e così, non è facile trovare un partner, e quando c'è lo si ritrova, allora a quel punto è sempre fecondo. Loro sono di quelli che però si scambiano uno con l'altro gli spermatozoi, si fecondano vicendevolmente.
Senti, restando in ambito di sadomaso, la questione classica appunto delle mantidi, la mantide che uccide il maschio, è vera sta cosa o è un po' un mito?
Allora, è vera, nel senso che questa cosa succede. Diciamo che quello che si è visto, studiandola soprattutto in natura, è che non è così comune. Cioè, nel senso che mentre mantidi in allevamento lo fanno con una certa frequenza, quello che sembra è che, dalle analisi appunto in natura, succeda soltanto un accoppiamento su tre che la femmina mangi il maschio, quindi nel 30% dei casi. E tra l'altro si è anche osservato che sono le femmine più piccole e magre che mangiano più facilmente il maschio, forse proprio perché hanno bisogno di più, diciamo così, nutrimento, e quindi ne approfittano subito e mangiano il maschio. Quindi ecco, il messaggio è un po' questo nelle mantidi: magro è un po' pericoloso.
Mai avvicinarsi ad una femmina magrolina.
Meglio di no.
Meglio di no. Riprendendo la questione dei peni strani, non è che per forza l'amore penetrativo è necessariamente pene, giusto?
Giusto, giusto. Ci sono diversi animali che hanno delle strutture diverse. Uno molto famoso sono i polpi.
Il polpo non ha il pene.
No, non ha il pene, e il maschio ha uno dei tentacoli, uno degli 8 tentacoli, che è un po' modificato in fondo, e lì emette delle pallettine di spermatozoi e le trattiene con questo tentacolo, e poi quello che deve fare è avvicinarsi alla femmina e con questo tentacolo cercare di inserire appunto questa palletta di spermatozoi dentro nell'apertura genitale della femmina.
Ma lo fa a sorpresa o la convince in qualche modo?
No, c'è tutto un rituale di accoppiamento, di avvicinamento, cerca di avvicinarsi, la femmina un po' restia, c'è tutto quanto una storia così. Un po' simile anche così nei ragni. Anche i ragni fanno la stessa cosa, anche nei ragni il maschio rischia di essere mangiato come nelle mantidi, è più piccolo quasi sempre, e quello che succede invece è che in questo caso è un appendice vicino all'apertura boccale.
Cioè il maschio ha questa sorta di sì. Cioè feconda attraverso quasi la bocca.
Sì, è un pedipalpo, viene chiamata questo pezzo, cioè una piccola specie di antenna che c'è vicino all'apertura orale. Una delle due è modificata come nel polpo per trattenere gli spermatozoi. Quindi il maschio deve avvicinare di fatto la testa, la bocca, all'apertura genitale della femmina per deporre lì dentro. Ed è lì che rischia di essere mangiato anche lui.
Perché si avvicina troppo alle fauci della femmina.
Lì non sembra che ci sia una storia di magrezza delle femmine, così si mangiano tutto.
Mangiano perfettamente. E senti, a proposito di animali feroci e particolarmente aggressivi e famelici, gli squali.
Allora, gli squali sono particolari, ecco, su questo possiamo un po' sfatare un mito, no? Perché si legge spesso dei due peni dello squalo.
Certo.
Allora, innanzitutto nel mondo dei pesci è raro avere un organo genitale, perché i pesci sono i classici che fanno una fecondazione esterna, quindi non hanno degli organi secondari genitali sviluppati. Loro hanno una modifica della pinna pelvica, che in realtà sono due, le pinne pelviche sono quelle che stanno più o meno a metà del corpo.
Certo.
Quindi sono queste due modifiche che di fatto funzionano come peni, perché servono per raggiungere, appunto, e trattenere la femmina, perché effettivamente fanno un accoppiamento, non è che si vede molto spesso, perché ovviamente trovare e riuscire a vedere, già non è che uno squalo si veda sempre, vedere che si sta accoppiando è abbastanza raro, però gli accoppiamenti sono molto movimentati, perché si rotolano nell'acqua, perché il maschio trattiene la femmina, tutto quanto, e quindi in questa situazione queste specie di modificazioni, appunto, delle pinne pelviche, queste due strutture che sembrano a tutti gli effetti dei peni, servono proprio per trattenere la femmina durante il momento della copula. Anche qui c'è un po' di dibattito, perché non è chiaro se vengano usati contemporaneamente tutte e due, perché qualche osservazione forse fa vedere che dipende da come è inclinato il maschio nell'accoppiamento, ma uso quello da una parte o quello dall'altra, ecco. Però di fatto sì, sono due peni, due specie di peni, ecco, nello squalo.
Sai che l'uomo con due peni si accoppiò con la donna con le due vagine?
No.
Non sto scherzando, sì, sì. Ma questa è una storia che magari metto alla fine di questo episodio. La raccontiamo bene. Sempre a proposito di danze e di animali potenzialmente pericolosi, so che gli scorpioni, io ho visto dei filmati di scorpioni che praticamente danzano tenendosi per le chele. Ma perché lo fanno?
Allora, gli scorpioni hanno un modello di accoppiamento ancora diverso da quelli che abbiamo raccontato, perché usano i maschi queste strutture che si chiamano spermatofore. In pratica emettono una specie di piccolo peduncolo in fondo al quale c'è una goccia di gruppo di spermatozoi e lo attaccano sul terreno.
Ah.
E quindi a quel punto poi arriva la danza, perché la danza non è nient'altro che il maschio che cerca di trascinare la femmina proprio lì dove ha deposto le spermatofore.
Cioè cerca di far coincidere l'apertura genitale della femmina con la sua gocciolina di sperma che ha messo per terra.
Proprio così.
E se non ce la fa?
Cioè, ci prova, come sempre, cioè, non è detto che uno ce la faccia sempre, perché la femmina è più grossa, quindi le femmine sono più grandi, restie, perché anche loro non è che sono lì tutte quante che vorrebbero fare questa cosa, e quindi è tutta una cosa che può durare anche ore. L'accoppiamento dura ore, genere di notte, e quindi è piuttosto interessante. Forse avrei visto alcuni di questi filmati, perché gli scorpioni emettono anche una fluorescenza, e quindi magari li hai visti con qualche luce,
sì,
particolare, perché li vedi un po' bluastri, viola, così, perché appunto sono anche visibili con delle luci particolari, sono, sì, di notte fanno questo accoppiamento con una danza di convincimento della femmina.
Senti, allora, hai detto più volte che appunto la femmina è restia in molti dei casi di accoppiamento, appunto, che abbiamo visto fino adesso. Ci sono dei casi di accoppiamento in cui proprio la femmina non vuole accoppiarsi e viene costretta?
Direi che è pieno il mondo animale di casi di questo genere. Allora, si può partire addirittura dagli insetti, giusto per fare un esempio più lontano da noi, ma ci sono i gerridi, che sono quelle specie di... mio figlio li chiama ragni.
I ragni d'acqua, li chiamavo anch'io. Sì.
Quelli che pattinano sull'acqua, che non sono ragni, sono insetti. Ecco, lì l'accoppiamento è un accoppiamento coercitivo, come viene detto, perché il maschio trattiene la femmina e la trattiene sott'acqua, quindi la mette sott'acqua e comincia a battere sul pelo dell'acqua per richiamare i pesci che pensano che ci sia un insetto in difficoltà. Se la femmina non acconsente, rimane lì e rischia di essere mangiata.
Dai,
quindi,
pesci?
Sì.
Ma che bastardo!
È abbastanza violento, sì, questa è una cosa abbastanza coercitiva così. Poi ci sono anche stupri veri e propri, vabbè, uno dei casi più famosi, più studiati, è quello del germano.
L'occhetta, la papera.
Sì, quella papera che sembra tanto carina, che si vede in tutti i parchi così, con lui verde tutto colorato e lei invece più marroncina. Ecco, in quel caso, anche un altro caso particolare, un po' come negli squali, perché i maschi hanno sviluppato una sorta di pene, anche questa è una cosa strana perché negli uccelli non c'è nessun pene, e l'hanno sviluppato i maschi, e le femmine hanno invece una vagina incredibilmente contorta, ma anche quel pene del maschio è lunghissimo, fatto un po' a cavatappi, e quindi il risultato è che in pratica i maschi forzano le femmine all'accoppiamento. E le femmine si difendono, si sono difese cercando di avere un'apertura vaginale molto complessa per evitare appunto che sia facile per il maschio accoppiarsi. Il maschio ha risposto evolvendo questa struttura invece molto contorta per riuscire a superare tutte queste ansie della femmina. Quindi addirittura siamo non solo a una, diciamo così, lotta fisica, ma in questo caso anche fisiologica ed evolutiva.
Vabbè, certo, una corsa agli armamenti genitali.
Sì, proprio così.
Pazzesco. E so che anche, voglio dire, in animali molto più vicini a noi, tipo le scimmie o i simpatici delfini, ci sono dei casi di accoppiamento violento.
Ebbene sì. Ebbene sì, anche questi, anche i fantastici delfini, che vengono appunto sempre visti un po' come animali molto leggiadri, ma anche loro hanno casi di accoppiamento forzato. Ecco, proprio di accoppiamento forzato. In alcuni casi di questi addirittura si arriva a, anche nei mammiferi, no? A questa strana cosa per cui i maschi, alla fine del loro accoppiamento con la femmina, producono una sostanza proteica che farà da tappo, che va a tappare l'apertura genitale femminile.
Benché se, cioè nel senso, in modo tale che nessun altro possa accoppiarsi?
Infatti, in quel senso, cioè ci mettono una specie di cintura di castità.
Ma non ci credo, ma e questo lo fanno i delfini?
Lo fanno i primati, alcuni primati, non,
cioè scimmie.
Non i scimmie, sì sì, alcuni primati, lo fa ad esempio lo scimpanzé, anche, è stato visto anche nello scimpanzé, nell'orango, non in noi, non nel gorilla, non nell'uomo, non nel gorilla, quindi però altri primati vicino a noi fanno questa cosa, e poi tantissimi roditori, tantissimi marsupiali fanno appunto questa cosa di proprio di un tappo che mette difficoltà per la femmina a fare questo.
Beh, che non è permanente, immagino.
No, non è permanente, però il tempo sufficiente, perché se tu già semplicemente ritardi di un po' di ore, intanto il tuo spermatozoo riesce a fecondare l'uovo, poi a quel punto è fatta. Addirittura ci sono, cioè, beh, questo è un caso molto famoso in zoologia, c'è un coleottero che ha un pene che è uncinato, un pene uncinato, e che sostanzialmente dopo che se è avvenuta la copula con la femmina, questi uncini vengono estroflessi e ferisce proprio la femmina, lacera tutte le parti della femmina, perché in questo modo la femmina non è invogliata a fare altri accoppiamenti.
Vabbè, ci credo. Senti, allora, eliminiamo il maschio a sto punto e vediamo se ci sono animali che ne fanno a meno, visto che abbiamo tutta questa serie di maschi stronzi che sono così violenti.
Allora, il più famoso gruppo animale è quello che chiamiamo dei rotiferi. Ecco, questi sono animali strani, la gente generalmente non li conosce, ma sono comunissimi, basta andare in qualsiasi acqua interna o acqua di mare, se ne prende un po' è facilissimo trovarli.
Non si vedono,
sono grandi più o meno un millimetro, ah, okay, o cose di questo genere, diciamo la misura media è un millimetro, quindi siamo fatti che a vederli. Però ce n'è un gruppo particolare che è molto famoso nel mondo zoologico perché conosciamo solo femmine, non ci sono maschi. Cioè, loro hanno un tipo di riproduzione che in biologia si chiama partenogenesi, cioè l'uovo è in grado di sviluppare un individuo senza l'incontro con uno spermatozoo. Quindi questa è una cosa molto particolare, perché in effetti loro fanno completamente a meno dei maschi.
E le api?
Le api sono una cosa ancora più, se vogliamo, interessanti, perché loro stanno a metà strada tra l'accoppiamento, diciamo, normale, quello che
con maschio e femmina, diciamo,
e la partenogenesi, perché quello che succede è che avrete presente, tutti quanti credo sappiano, che esiste il volo nuziale, cioè
il fuco
cerca di fecondare l'ape regina. Una volta che avviene questa cosa, già un po' c'è il tappo anche lì, perché praticamente il fuco che ce la fa poi tappa per evitare che altri maschi possano arrivare appunto a fecondare la femmina, ma la femmina conserva gli spermatozoi di questo accoppiamento in una specie di sacchetto, si chiama spermateca, e li conserva anche per anni. E a quel punto quello che succede quando instaurerà il nido è questa cosa, cioè lei, le sue uova, può prendere un po' di spermatozoi da questa sacchetta e fecondare l'uovo. Allora, in quel momento con l'uovo fecondato si svilupperà una femmina, quindi viene l'ape operaia. Se invece non feconda l'uovo, l'uovo si può sviluppare, ecco qui la partenogenesi, ma darà origine solo a maschi.
Ma pensate.
Quindi è una storia molto particolare. Le femmine sono di fatto, noi diciamo, diploidi, e quindi sono 2N perché hanno il patrimonio genetico del padre e della madre, mentre i maschi sono aploidi perché hanno solo il patrimonio genetico della madre.
Cioè hanno metà dei cromosomi.
Ma hanno metà dei cromosomi.
Di una femmina. Mm.
Sì, sono anche più piccoli, un po' più sfigati se vogliamo dire, perché non è che siano
e durano molto poco. Attivi.
Durano poco, infatti hanno poche cose, devono fare quella cosa lì.
Cioè sono stati concepiti solo per accoppiarsi. Quindi abbiamo visto maschi che forzano la femmina ad un accoppiamento magari non desiderato, poi femmine che fanno a meno dei maschi, cioè ci sarà qualche caso di maschio in natura gentile?
Allora, il caso più incredibile che a me viene in mente è quello dei cavallucci marini, perché nei cavallucci marini succede esattamente l'opposto di quello che succede in tutto il resto del mondo animale, cioè nel mondo animale il maschio consegna gli spermatozoi alla femmina. Invece nel mondo dei cavallucci marini sono le femmine che consegnano le uova ai maschi, le feconderanno i maschi e le terranno dentro di loro, e infatti loro hanno una specie di marsupio in cui allevano i piccoli cavallucci. Poi c'è proprio una serie di cure parentali, ci sono negli acquari, si possono vedere perché vengono allevate in molti acquari, proprio perché è una scena abbastanza particolare, i maschi portano in giro questi piccoli cavallucci marini, li lasciano uscire per mangiare, dopodiché se c'è un pericolo ritornano tutti in questo marsupio e il papà si allontana. E
infatti ci sono delle foto e dei filmati molto interessanti in cui i cavallucci marini maschio hanno il pancione, cioè hanno veramente il ventre pieno di piccoli cavallucci, quindi
sì.
E di uova.
Sì, sì, se li vedi molto grossi in genere perché sono già i piccoli, perché le uova diciamo che si vedono, perché si vede anche un maschio che ha le uova, però di solito sono un po' più piccole le pance dei maschi solo con le uova, ma siccome li tengono anche per un po' di tempo quando sono nati, sì, allora può essere molto, molto grosso, quindi sono maschi gravidi.
Ok, andiamo proprio sull'hard adesso. E dunque, ci sono dei piccoli marsupiali, tipo dei topini, la notizia è uscita anche recentemente, che fanno sesso fino alla morte. È vero?
Allora, questa sì, ha fatto molto scalpore, è uscita poche settimane fa, la notizia appunto di questo, diciamo, sembra un po' un topino, questo marsupiale, e i maschi hanno questa ossessione totale per il sesso, cioè sostanzialmente non riescono a fare altro, non mangiano più durante la stagione dell'amore, continuano ad accoppiarsi con femmine, continuano e alla fine stremati muoiono, quindi morire di sesso.
E questi sono dei topini marsupiali. Invece i porcospini fanno una cosa strana, molto molto fetish.
Quello che succede in questi porcospini africani è che i maschi fanno la pipì sulle femmine e le femmine, annusando questa pipì, scelgono i maschi, perché quelli che hanno il maggior livello di ormoni e quindi di un odore particolare sono quelli che sono i maschi migliori, quindi vengono scelti sulla base del tipo della loro pipì questi maschi,
che si annusano addosso.
Eh sì, la femmina se non addosso perché il maschio gli ha pisciato addosso, letteralmente, se vogliamo proprio dire. Anche qui, cioè, se vai un po' sul fetish.
Oh, voglia. In linea generale, quindi, possiamo tirare un po' le somme di questi strani casi di accoppiamenti negli animali? Cioè, qual è la regola un po' evolutiva che sta dietro?
La regola evolutiva ce l'ha mostrata addirittura Charles Darwin, con quello che si chiama la selezione sessuale, che ha due principi di base. I maschi competono tra di loro con tanti modi, che possono essere rituali o veri e propri combattimenti. Quindi i maschi sono in competizione.
Cioè come nei cervi che si prendono a cornate.
Eccetera. I leoni marini, tutti questi animali, ma anche i tori, quindi queste cose molto evidenti. Da altre parti invece ci sono dei comportamenti rituali, cioè molti uccelli ce l'hanno sul colore. Prendiamo la coda del pavone, il pavone non è che si scontra, però è chi ce l'ha più bella la coda, quindi altre sono più appunto competizioni rituali. E dall'altra parte poi c'è la scelta delle femmine, cioè la femmina quindi sceglie, diciamo, il maschio più forte o il più bello, ecco, sono le due possibili scelte. Quello che abbiamo visto un po' in questi esempi che abbiamo guardato è un po' un caso limite in cui i maschi cercano di forzare questa regola, perché cercano di essere dei bruti che cercano di prendersi il sopravvento su questa cosa. Ti faccio un esempio perché qui è anche interessante, perché c'è stato molto dibattito anche in senso evolutivo, no? Perché ci sono queste mosche gialle che vivono e mangiano sulle feci dei bovini, mm-hmm. Quindi lì vanno a fare questa cosa e lì si accoppiano
sulle feci.
Solo che quello che si vede è che i maschi sono super aggressivi nei confronti delle femmine, talmente aggressivi che a volte le annegano nella merda, letteralmente.
Beh, perché?
Perché le saltano addosso, le schiacciano dentro, non riescono più a volare, le femmine sono lì e muoiono. Ma il punto che è stato visto da questi ricercatori è che i maschi gentili, quelli che stanno sull'orlo e sul bordo della merda e aspettano che le femmine possano uscire per accoppiarsi, non ce la fanno, si accoppiano molto meno. Allora, il punto è un po' questo, che lì è chiaro che c'è un livello molto pericoloso, anche proprio per la specie, no? Perché se tutti i maschi fossero troppo aggressivi e ammazzassero tutte le femmine, ciao, disastro. Però se sei troppo gentile, non va bene. E quindi è un sottile equilibrio tra un po' di violenza che a volte sfocia nella
aggressività
morte.
Aggressività e tenerezza. Allora, spezziamo una lancia nei confronti dei maschi gentili, della mosca gialla e vediamo appunto, ci sono animali che portano doni, cioè che, non so, un dono alla femmina perché possa essere, possa convincersi ed accoppiarsi.
Beh, sai, il rapporto tra cibo e sesso non è che ce lo siamo inventato con 9 settimane e mezzo o Afrodita di Isabella Allende, c'è in tutto il mondo animale. Forse i casi più famosi sono quelli appunto di questi ditteri, mosche se vogliamo, che sono cacciatrici. E quello che fanno è che i maschi portano alle femmine un dono nuziale, quindi una preda. E quindi in questo modo, mentre la femmina mangia, il maschio si accoppia. Solo che nel tempo si sono evolute, diciamo, delle strategie aggiuntive. Cioè il maschio, oltre a portare una preda, ha cominciato ad avvolgerla in fil di seta, perché in questo modo la femmina prima la deve scartare,
ci mette più tempo.
E solo che sai, nel mondo animale, come in tutte quante le parti, insomma, i bari sono sempre dietro. E quindi ci sono anche dei maschi che in realtà fanno a questo punto solo pallette di seta,
cioè scatole vuote,
senza dentro niente. Le femmine scartano e alla fine si trovano sedotte, abbandonate eppure incinta.
C'è un animale che ci assomiglia dal punto di vista proprio del comportamento sessuale?
Allora, la risposta che viene più spontanea è che c'è un animale che è anche molto meglio di noi dal mio punto di vista, che è il bonobo.
Quindi quella specie di scimpanzé.
È una dei tre scimpanzé, sì, noi, lo scimpanzé comune, il bonobo, è anche noto come scimpanzé pigmeo, anche se in realtà non è che è particolarmente più piccolo dell'altro scimpanzé. E qui è una storia molto interessante la loro, perché hanno dei comportamenti appunto sessuali che, parliamo adesso soltanto della parte realizzativa, sono in tutto e del tutto uguali ai nostri. Si baciano molto appassionatamente, si accoppiano fronte a fronte, cioè hanno tutta questa serie di attività che sono esattamente quelle che facciamo noi. Sai bene qui, no, Andrea, che per tanto tempo si è pensato che il nostro modo di fare, appunto, di riprodurci fosse esclusivo, che nessuno avesse le fusioni, che nessuno avesse il baciarsi, il farlo frontale, ma in realtà questa cosa non è così, lo fanno tanti altri animali.
E poi i bonobo hanno anche una società matriarcale, giusto?
Questa è una cosa molto bella, perché la società tra noi, lo scimpanzé comune e appunto il bonobo, sono gli unici ad avere di fatto una società matriarcale, una società in cui il sesso è usato non semplicemente per la riproduzione, cosa che succede anche in tanti altri animali, non è che questa è una cosa particolare, ma il sesso è usato molto per tranquillizzare la società. Cioè, quando le femmine vedono maschi che si stanno un po' agitando, sono un po' violenti, ecco, se lo portano dietro un cespuglio e lo fanno sfogare.
No, non ci credo. Pazzesco. E ci sono casi di omosessualità, giusto?
Ci sono anche casi di omosessualità, questo è anche negli altri scimpanzé, quindi sì, questo ci sono sicuramente. Sai, il risultato però qual è? Tutte le teorie che vengono appunto fatte su questa specie, il punto è che i padri non hanno nessuna certezza della, appunto, paternità, perché con una società in cui il sesso è usato in maniera così promiscua, le femmine si accoppiano un po' con tutti, è lì che sta il fatto di essere una società matriarcale, no? Perché non c'è il maschio che controlla la riproduzione, non c'è un maschio alfa che impedisce più o meno agli altri di riprodursi. In questo modo diciamo che tutti potrebbero essere padri di quei figli. E questo stempera molto la violenza complessiva di questo gruppo, tant'è vero che, adesso bisogna sempre dirlo, sono state descritte le guerre chiaramente della nostra specie, ma anche lo scimpanzé. Gli studi che sono stati fatti sullo scimpanzé comune hanno mostrato che si fa guerra tra popolazioni vicine. E invece quello che succede è che nei bonobo questa cosa non si è mai vista. Forse perché questo tipo di società è una società che, diciamo, toglie un pochettino di quelle che alcuni di quelli che potrebbero essere gli stimoli che portano ai combattimenti.
E quindi facciamo come i bonobo.
Non facciamo la guerra, facciamo l'amore.
Certo. Bene Maurizio, ti ringrazio per questa chiacchierata. Maurizio è anche autore di bellissimi libri, metto tutti i link nella descrizione di questo episodio e vedo che l'acqua bolle è il momento di buttare la pasta.
Va bene, spaghetti o pasta corta?
Beh, con il ragù, non so, facciamo una pasta corta?
Va bene.
Ok. Per questa settimana è tutto, Discoscienza si chiude qui, aspetta che c'è Maurizio che sta spignattando, e ciao da Andrea Bellati e
Maurizio Casiraghi.
Oh, senti, ma avevi promesso di raccontare la storia dell'uomo con due peni e la donna con due vagine.
Hai ragione. Allora, Juan Baptista dos Santos nacque nel 1843 a Faro, in Portogallo. Era un uomo con un aspetto normale dall'ombelico in su, ma aveva due ani, però ne funzionava solo uno, e una terza gamba che pendeva dal suo addome. Era la gamba residua del gemello parassita riassorbito. Ma soprattutto aveva due peni, completi di testicoli, perfettamente funzionanti. Juan faceva fortuna esibendosi nei circhi di tutto il mondo. Blanche Dumas nacque nel 1860 in Martinica. Come Juan, aveva un aspetto normale dall'ombelico in su, ma dal suo addome pendeva la gamba residua di una gemella parassita riassorbita. Ma soprattutto aveva due vagine complete di vulve, perfettamente funzionanti. Blanche faceva fortuna come prostituta. Era una curiosità molto ricercata nei bordelli parigini. Quando seppe che a Parigi si sarebbe esibito l'uomo con due peni, Blanche volle incontrarlo. Tra i due nacque una relazione che fece scalpore, ma che durò molto poco. Non erano compatibili. Caratterialmente proprio non si pigliavano.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.